Io vorrei fare un brevissimo passaggio prima di cominciare con il testo che stasera ci sarà il punto di riferimento, un passaggio a quella che è un po' la tonalità delle letture della liturgia di questo periodo. Vi siete accorti che ci sono temi, ci sono toni fortissimi, drammatici, ultimativi? Alzate lo sguardo, la vostra salvezza è vicina, il tempo si è fatto breve, il Signore è vicino, e poi c'è la descrizione, di una situazione di pericolo prossimo che Gesù profetizza, la distruzione di Gerusalemme avvenuta puntualmente nel 70 d.C. e profetizza sulle realtà ultime, della storia, del cosmo. Se voi andate nel Vangelo di Matteo, se voi andate nel Vangelo di Luca, gli ultimi capitoli vengono chiamati discorsi escatologici, cioè su quello che riguarda le cose ultime. Però vi ricordate che quando la Chiesa propone, parla durante la liturgia, quella parola, che fa? A chi è rivolta? È rivolta a noi. E allora bisogna comprendere che cosa significa, no? Il tempo si è fatto breve, il Signore è vicino. Me la volete spiegare? Non è detto che devo parlare per forza io solo. Che significa il tempo si è fatto breve? In questo periodo sentiamo, no? Ci saranno segni potenti, ci saranno clamore di fatti, terremoti, disastri, lotte, guerre, segni grandi nella storia e nel cielo. Quando vedrete tutte queste cose, sappiate che non è ancora la fine, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa. Quindi ancora abbiamo un tempo opportuno, ancora ci è dato un tempo di grazia. Ma che significa il tempo si è fatto breve? Assolutamente no. Apprezziamo lo sforzo. Immaginiamo che il prossimo tempo liturgico è quello del Natale, per cui il tempo si è fatto breve e nasce Gesù. Però noi sappiamo che è già nato, quindi stiamo fregati. Lui, alla fine di che? Alla fine, la fine. Ah, i giochi sono fatti. Siamo arrivati alla fine, fine, fine. E voi state così, io sto così. La fine, e poi il tempo si è fatto breve, il Signore è vicino. C'è una notazione cronologica e una di luogo, locativa. Allora, prima dicevamo c'è un tempo opportuno di grazia che ci è dato, perché ancora non è la fine, quindi questo è un tempo penultimo, non è un tempo ultimo quello che abbiamo noi. Ma perché dice il Signore il tempo è breve? Durante tutto il periodo di avvento ascolteremo il Signore vicino. Il tempo è breve, secondo voi è un'indicazione negativa, un'indicazione positiva? Dobbiamo sbrigarci, io sono d'accordo, dobbiamo sbrigarci significa il tempo è breve, che non c'è tempo da perdere, mi sembra che la traduzione più semplice a volte è quella più opportuna, che non c'è tempo da perdere, ma questo vale ogni giorno che ci svegliamo. Benissimo, perché non sappiamo qual è il tempo che il Signore ci assegna, c'è una brevitas, c'è uno spazio breve che va vissuto con pienezza, c'è un tempo di grazia che è quello che stiamo vivendo, dove dobbiamo vivere in un profondo discernimento. Vi ricordate quando Gesù si arrabbia, lo dicevo stasera a messa, Gesù si arrabbia e dice: ma com'è possibile? Voi sapete analizzare, eh? I segni del cielo, dell'atmosfera. Oggi è scirocco, quindi fa caldo, benissimo. E poi, fosse solo quello, tutti i fenomeni economici, tutti i fenomeni sociali, adesso parlavo del fenomeno tristissimo, no? Della violenza alle donne, della violenza ai minori, mi raccontavano di un convegno tanto tanto interessante e io dicevo: Guardate, oggi è facilissimo l'aspetto della diagnosi, statistiche, indici sociologici, parla lo psicologo, lo psichiatra, il criminologo, no? Per spiegare questo, quello. Poi, dopo la diagnosi, quindi, è colpa della società, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, quindi, e mi dicevano qui il quindi, è difficile. Dici. Cioè, qual è? Sì, però attenzione, questi sono assolutamente consigli opportuni che vanno in una linea dell'analisi. Il problema, l'analisi, analizzare significa prendere pezzettino per pezzettino e cercare come intervenire. Però a noi è chiesto, a noi cristiani, è chiesto anche di fare sintesi, cioè di leggere la realtà e di saper conoscere i segni, distinguere i segni. Hai usato una parola opportunissima, vigilare, ma vigilare solo sui segni patologici, semmai presenti negli altri, o dobbiamo vigilare sul nostro cuore, su come anche noi siamo parte di un tessuto, di un humus, di un terreno malsano che poi produce, con il mio contributo, un frutto amarissimo che è quella situazione, quell'altra, quell'altra, quell'altra ancora. È proprio quello che dovevamo dire stasera, è incredibile, no? Questo invito del Signore, il tempo è breve, dice una brevitas, cioè un'urgenza, un invito ultimativo, svegliati, lo sentiremo in questi giorni, svegliati, ma perché dormi? Non ti accorgi dei segni che ci sono, sai in qualche modo piangere gli eventi, sai analizzare pezzettino per pezzettino. Quindi il contributo della scienza fondamentale interviene, ci spiega perché questo, perché quell'altro, perché quell'altro, come analizza il fenomeno, fenomenologia, mi dice l'aspetto esterno, il sintomo. Ma la causa dov'è? È il cuore dell'uomo, il più difficilmente guaribile. Vi ricordate tutta la scena del paralitico portato sul lettuccio, portato davanti a Gesù, che chiede col suo corpo malato la guarigione e Gesù ti dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Perché la parte più malata dell'uomo qual è? E se il cuore non guarisce, seppure mi metto dritto, ci sarà qualcosa che mi mette di nuovo storto. Qualcosa che mi abbatte, tanto è vero che persino nella nostra esperienza di penitenza e di riconciliazione, di confessione, noi facciamo continuamente un'esperienza di rialzarci e poi gli eventi, i fatti, le circostanze, boom, di nuovo giù a terra. E quindi mortificazioni, situazioni negative, contrasti, scontri, problematiche periferiche. Quindi le mani non funzionano, cioè faccio, faccio, faccio e non raccolgo. Quindi la lingua non funziona, parla ma nessuno mi sente. Quindi il mio sguardo sulla realtà è uno sguardo cupo, oscuro, negativo, il mio cuore è critico. Allora Gesù dice: guarda, è qui che devi curarti. Allora il tempo si è fatto breve, potrebbe essere letto come anche una sorta di minaccia. Però poi c'è una seconda espressione. Il Signore è vicino. Quando voi sentite questa espressione vicino, che cosa immaginate? Vicino che significa? Che non è troppo lontano, però che sta per arrivare. In realtà sappiamo benissimo che non dobbiamo più attendere il suo arrivo. La sua vicinanza è una prossimità assoluta, e quasi è, quando vogliamo, è un'intimità. Lui è in me, sempre. E io dove sto? Fuori. E io sono lontano. Per cui, in qualche modo, sono io l'invito della conversione, quel girarsi, accorgersi che lui c'è, e io non me ne ero accorto. E io non me ne ero accorto. E come si vive la brevitas? Come si vive il tempo breve? E, pronti, mariti e mogli? Ma non solo, lo dico per ridere. Questo vi dico, il tempo ormai si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. Non è che poi proverò a spiegarvelo, ve lo lascio come provocazione. Prego. Coloro che piangono come se non piangessero, è come se fosse facile. Tu stai in una situazione di estrema difficoltà, di dolore, di cruccio interiore, che ti strappa lacrime dal cuore e devi non piangere. Perché? Quelli che godono come se non godessero, la precarietà, la brevitas. Attento, non legare il cuore a ciò che è transitorio, ma leggi tutto come segno verso le realtà ultime e definitive. Volgi lo sguardo in alto, volgi lo sguardo in alto. Quelli che usano del mondo, e noi siamo tutti quanti obbligati a usare del mondo. La mattina, scusate, voi dove dovete andare? A lavorare. E potete negarvi? No. Qui non si tratta, vi raccontavo che la prima comunità cristiana che aspettava la parusia, il ritorno imminente, presto del Signore, il suo ritorno nella gloria, lui era venuto una prima volta e loro erano stati testimoni storici, concreti, oculari della sua venuta nella carne. Quell'uomo che era venuto nella carne e aveva avuto la pretesa di presentarsi come il figlio di Dio, sarebbe venuto una seconda volta nella gloria. E la prima comunità cristiana lo attendeva come un ritorno imminente, avevano ragione. Anche se sono passati 2000 anni, avevano ragione ad attenderlo. Però che cosa succedeva? Che alcuni si lasciavano andare al fatalismo, per cui se ne stavano senza far niente. Allora San Paolo si arrabbia, scacatea all'ennesima potenza e dice: sento dire che alcuni di voi se ne stanno oziosi tutto il giorno senza far nulla, in attesa di teste per aria, a questi tali ordiniamo di lavorare, di mangiare il pane del proprio lavoro, di non vivere oziosamente, ma di vivere la brevitas come tempo di grazia, come questo momento, come momento opportuno. Quelli che usano del mondo, quelli che devono lavorare, quelli che devono uscire la mattina, quelli che devono commerciare, quelli che devono stare in mezzo agli altri che non credono, come se non usassero appieno delle realtà del mondo, perché passa la scena di questo mondo. Ve ne siete accorti? No. Non abbiamo l'urgenza, non abbiamo la frenesia, non ci brucia sotto, siamo troppo comodi qua sopra, Non sentiamo la spinta, l'urgenza del regno di Dio che deve essere accelerato. Il Signore è vicino, è presso di te. Muoviti, svegliati, accorgiti, raccogli il suo invito, perché passa la scena di questo mondo. Il cuore tuo dov'è? Perché dove sarà il tuo tesoro? Prego, prego, lì sarà? E il tuo tesoro qual è? Sì. Sicuri? Sicuri? No, io sarei felice se fosse veramente così. Io me lo chiedo anch'io se il mio tesoro è Dio. Perché non è che, so prete, il mio tesoro è Dio. Potrei cercare le mie rassicurazioni, nel consenso, nella benevolenza, nel ruolo, o no? Dov'è il tuo tesoro? E dov'è il tuo tesoro? Quali sono in qualche modo le tue prospettive, i tuoi desideri, le tue ricchezze, il tuo progetto di vita? Perciò fai presto, passa la scena di questo mondo. Bene, questa è per entrare nel clima, giusto per farci male. Qualcuno mi diceva, non è male, non ci fa addormentare, non è male, ci fa tormentare. Ecco, queste sono quelle sferzate, ma che è la parola di Dio? La parola di Dio fa la piaga, il Signore fa la piaga e poi mette il balsamo. Prima incide, per taglia sulla carne viva con Gesù, medici, non c'è anestesia. Lui lavora sempre a cuore aperto, è un cardiologo eccezionale, però non usa elementi mitiganti. D'altronde il padre, quando il figlio era in croce, non gli ha dato neanche neanche l'aceto, neanche quella bevanda mista a mirra, ad aloe, che serviva per anestetizzare un poco, niente. Vigilante, pienamente consapevole di ciò che stava soffrendo e offrendo. E il Signore fa così. Perché siamo qua? Dice, ah no, un'altra volta cominci. Però la volta scorsa ce l'ha detto Papa Francesco, questa volta Papa Benedetto. Il fondamento della fede cristiana è l'incontro personale con un avvenimento. So che ad alcuni di voi queste parole sono quanto mai familiari. È vero? Questo le ha detto Papa Francesco quando c'è stato l'anno della fede, il 2011. Ma perché certe parole, certe cose sono vere, mo chi le dice, le dice. è così l'incontro personale con qualcosa che è accaduto, con una persona che è il vivente, che sta qui, qui, e che ti chiama e che ti interpella, che vuole la tua risposta personale, non generica, non di massa. Il fondamento della fede cristiana non è un discorso etico, non è un moralismo, non è una serie di dottrine, è l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte, un nuovo modo di leggere la realtà. Voi dite, un nuovo orizzonte. Io sto di fronte alle cose che succedono e non le guardo più con la stessa maniera. Perché? Perché ho incontrato Lui. Che cos'era Pietro? Pescatore. Che dopo l'incontro con Gesù? C'è un elemento di continuità, pescatore era. E quella è la natura. Ed era anche... Solo che poi dopo cambia qualcosa. Sapete dove abitava Pietro? A Cafarno. La casa di Pietro poi divenne una delle prime chiese domestiche, poi è diventata una sinagoga dove c'era lui, gli scavi archeologici hanno individuato la casa di Pietro. Dove riposano le ossa di Pietro? Lui tiene quel peso enorme della chiesa della basilica di San Pietro, qua la tiene, vedi? Tutta su quelle quattro ossa che sono rimaste. Se non avesse incontrato Gesù, dov'era San Pietro? Dov'era Pietro? A Cafarno. E come sarebbe stata, come concludeva la sua vita? Prima pescava, poi pescava, quindi pescava. Finiva nelle reti che gettava. Schiavo di ciò che faceva. O no? Bene. Vedete che, bene, io ho preso un esempio banale, San Pietro, uno così, Però capite che, era una persona banale Pietro, Era una persona ovvia, scontata, un pescatore, mica era che? Non più di me, nemmeno di voi. Ma capite che cosa fa Gesù? E secondo voi a noi è avvenuto questo incontro trasformante che ci fa leggere la realtà con occhi trasfigurati, cioè riusciamo a leggere gli avvenimenti tristi. Vi posso dire una banalità assoluta, proprio la più cretina di questo mondo. Stavo davanti, stavo in chiesa, avevo libri, libretti, contro libretti, è caduto per la decima volta tutto da mano, per cui stavo proprio vicino al Santissimo, mi sono dovuto inginocchiare a raccogliere questi libretti. Ero in ritardo, naturalmente. Mi sono fermato. Ho guardato verso il tabernacolo, ho detto: mi hai dato la possibilità di inginocchiarmi un'altra volta davanti a te. Ma dico proprio, ho banalizzato proprio all'ultimo punto. Capite però, lo sguardo trasfigurato è nel dialogo con la persona. Ho trovato una preghiera tanti anni fa tra le preghiere di mia madre che iniziava così: Signore delle pentole e delle casseruole. Bellissima. E poi ho trovato in fondo a questa preghiera: Signore, se un giorno ti piacerà chiamare tra i tuoi eletti uno dei miei figli, io te lo dono fin... Sono andato da lei, ho detto: oh! E a te chi te l'aveva detto? Ho detto: ah, è colpa tua! Una realtà trasfigurata, Signore delle pentole e delle casseruole, è quello che fate ogni giorno, o no? E beh, sta lì il Signore. E perché si fa incredibile? Voi donne siete eccezionali, incredibili. Perché non fate a tempo a finire di pulire per pranzo e già si prepara per cena, non si vede poi dopo, ogni giorno, ogni giorno. Mamma mia, solo a pensarlo dico, non si può, non si può. Grandi. E perché? Questa è la realtà trasfigurata, eh? Detto proprio a soldoni, detto proprio male, 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 male. Oppure, sempre Papa Benedetto, la luce della fede, quella che stiamo chiedendo, quella che ha trovato Bartimeo, possiede un carattere singolare, essendo capace di illuminare tutta l'esistenza dell'uomo. Cioè, non è la scienza che è sapere particolare su questo e su quello, per cui l'ingegnere non sa di medicina, il medico non sa di carpenteria. O no? Ma è la luce della fede è quella che illumina sul senso di tutte le cose. Ha un carattere singolare, è capace di illuminare tutta l'esistenza dell'uomo. Perché una luce sia così potente, com'è bello? Non può procedere da noi stessi, deve venire da una fonte più originaria, deve venire in definitiva da Dio. La fede nasce nell'incontro con il Dio vivente che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi. Bartimeo. Riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c'è una grande promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. La fede che riceviamo da Dio come dono sovrannaturale appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel tempo. Ora, dobbiamo pregare. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace. Invochiamo Spirito, vieni tu dentro di noi, apri i nostri
miei occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano. Dona morte santa, dona gioia eterna. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Eccomi, sono la serva del Signore.
E il Verbo si fece carne.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Questa orazione viene riservata solitamente a chi guida, però recitiamola piano piano insieme. Infondi il nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato la passione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Davvero. La parola di Dio che presto ascolteremo ci aiuti a fare Pasqua, a vivere tutti i misteri della vita di Cristo, ad entrare nel mistero di Cristo, a vivere la sua nascita, la sua morte, la sua resurrezione, a passare con Lui da morte a vita per la potenza della sua parola, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Restiamo in piedi. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei, e gli andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno, infatti, può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio.
Gli disse Nicodemo: e come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Ascolta, non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuoi, vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? Ci fermiamo, ci sediamo, perché io non so se riuscirò ad arrivare a termine di questa prima parte. Conoscete la categoria dei farisei? Solitamente vengono tratteggiati in maniera negativa, ma tutto sommato non erano proprio delinquenti, erano legalisti, osservatori della legge puntuali, 613 precetti, le sapevano tutti quanti, quindi avevano posto la loro fiducia, dirà San Paolo più tardi, nella carne, nell'obbedienza alla legge, ma la legge in qualche modo ti istruisce, ma non ti salva, perché ti indica ciò che non devi fare, ma tu nel tuo cuore non hai la forza per sfuggire a questa potenza del peccato che abita dentro di te. Quindi la legge ti condanna, ti condanna. Tu ti appelli alla legge? Tu sai tutti i comandamenti? Voi le sapete i comandamenti? Peggio per voi. Dobbiamo dimenticarli. Tanto ormai c'è già un'ignoranza assoluta sulle cose di Dio. La legge ci condanna, invece la grazia, la confidenza in colui che è venuto a salvarci, quella che stabilisce in noi un regime nuovo di salvezza. Beh, fariseo Nicodemo, però sappiamo che non era proprio tanto male, tanto è che insieme con Giuseppe d'Arimatea che farà? Prenderà, riscatterà il corpo di Gesù. Un fariseo, un uomo della legge, va a prendere un cadavere, sotto alla Pasqua, quando è arrivato la parasceve non bisognava toccare niente. Le pulizie di Pasqua le fate voi? Sì, perché si fanno le pulizie di Pasqua? Perché bisogna togliere tutto ciò che è vecchio, il fermento vecchio, il lievito vecchio, niente di lievitato, di fermentato deve stare in casa, bisogna pulire tutto, bisogna togliere tutto ciò che è rotto. Era una tradizione ebraica, Voi fate le pulizie di Pasqua perché arriva la primavera e quindi si può. Bene, Nicodemo è un uomo religioso. Qui chi ho? Con me? Delle persone? È una cattiva parola? No, è proprio tanto male. No, Nicodemo non era una persona disonesta, Era una persona religiosa che aveva una sua onestà, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: perdono, perché va di notte? Per non essere? Non si fa. No, uno non si vuole compromettere. Cioè, è mosso da un desiderio, sente una spinta, ha un buon fiuto, è una persona religiosa, onesta, quindi ha percepito che c'è un'urgenza di incontrare il Signore. Voi no? Io... questo tormento non ve lo tolgo mai, perché il passaggio da qui a qui lo dovete sempre fare. Però spesso che fa la gente? Preferisce le modalità prudenti.
sì, ma non troppo, sì, ma quando dico io, sì, ma agli orari di comodo. Non so quante messe ci possono stare in una parrocchia, ma per alcuni l'orario non è mai quello giusto. Ah, se fosse mezz'ora più tardi, mezz'ora prima, mezz'ora dopo, io riuscirei a organizzarmi. Ecco. Allora, vedete questo atteggiamento? Anche a noi succede, anche a noi succede. E quando si fa così, Gesù non è che si fa abbindolare, se ne accorge quando noi giochiamo al ribasso, quando noi vogliamo prudentemente giocare su due tavoli, un piede qua, un piede là. Ve lo ricordate quell'ammonizione fortissima dell'Apocalisse, la più terribile che esiste? Tu non sei... per niente. Tu non sei, pensavo che ero io, né caldo né freddo, ma tu sei tiepido, perciò ti sto per vomitare. Non sia mai, eh? Non sia mai. Bene, gli disse, Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Che sta facendo? Sì, si riferisce ai miracoli, cioè sta facendo una lezione di catechismo. Vi ricordate i due discepoli di Emmaus? Gesù si ferma vicino a loro, di che stavate discutendo? Ma come, solo tu non lo sai, mo te lo spiego io bene bene il catechismo. Dal primo punto all'ultimo punto, Gesù potente in opere e parole, che è successo questo, questo e quell'altro. Noi speravamo che fosse lui a farci felici e contenti, ma lui è morto. Poi sono venute le donne, hanno detto di aver avuto una visione di angeli, le donne che... ma noi non abbiamo trovato niente. Anche Nicodemo fa la stessa cosa, recita il catechismo della Chiesa Cattolica. Beati loro che lo sapevano, noi adesso non lo sappiamo più. Introduce come a dire, guarda, io so già tutto. Sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, meno male. Quindi l'origine di Gesù lo riconosce maestro con una origine divina, o meglio, il tuo insegnamento ha un'origine divina. Sei maestro, il maestro è colui che insegna. Venuto però da Dio, il tuo insegnamento viene dall'altro, è una parola superiore ed è confermata dai segni che tu fai. Quindi c'è una e, un'altra parola che vi piace, una e vi, c'è un'evidenza. Come a dire, io ti ho sentito, ti ho visto muovere, ti ho visto fare prodigi. E allora Gesù dice, e che sei venuto a fare? Cioè, Nicodemo va per interrogare Gesù, ma sicuro che sei tu proprio? Sicuro che non mi sbaglio? Mi posso azzardare? Posso perdere il privilegio che mi dà la mia condizione di capo dei Galilei, di fariseo? O mi metto dietro uno sciagurato? Però poi mentre parla si contraddice, perché da se stesso sa. Ha sentito quella parola e sente che quella parola gli tocca il cuore, a voi no. E ognuno di noi potrebbe raccontare non un prodigio avvenuto nella sua vita, da parte, se no non stavate qua. Ognuno di noi potrebbe raccontare una serie di eventi e di prodigi che hanno segnato la mia vita. E allora, scusa, che vuoi? Sei venuto a dirmi chi sono? Lo so, Gesù lo sa chi è. Vedete questa introduzione? Gesù gli risponde. Anzi, Gesù non gli risponde, non gli risponde, perché la risposta la tiene già. Se hai capito che sono maestro, parla Signore, se lui è maestro, io devo. Se hai capito che sono di origine divina, mi devi adorare, mi devi riconoscere, mi devi... Se vedi che ci sono segni e prodigi, che cosa stai aspettando ancora?
Gli rispose Gesù: Amen, amen. Bongt. Preparati, eh? Amen, amen. In verità, in verità.
Ti parlo con un'autorità senza possibilità di confusione. Io ti dico, è l'Io divino che sta parlando. Gli ebrei quando parlavano si appellavano sempre alla legge mosaica. Vi ricordate il capitolo 5-6 di Matteo? Avete sentito che la legge dice chi odia il bebè, ma io vi dico, ma io vi dico, ma io vi dico. Ma qui chi sei tu? Come Mosè ci ha detto e tu dici? E quando Gesù dice così, andatelo a spiegare ai testimoni di Geova, quando Gesù dice così, vuol dire che l'Io di Gesù è lo stesso del Dio di Mosè, è lo stesso del Sinai. Anzi, sta non correggendo ma portando a pienezza l'insegnamento che prima è stato dato in maniera più misurata, perché l'intelligenza e il cuore degli ebrei, duri di cervice, duri di testa e duri di cuore, quando c'è la pienezza del tempo, la parola si manifesta nella sua pienezza, il verbo si fa carne. Avete sentito che vi è stato detto, ma io vi dico ora. Amen, amen, in verità io ti dico, se uno, tu vuoi sapere io chi sono, io ti dico, facciamo una cosa, non parliamo di me, parliamo di te. Se uno no, è bellissima questa cosa, perché noi spessissimo, anche nelle argomentazioni religiose, spostiamo l'attenzione sui fatti che accadono, sui problemi, sui vicini, sui lontani, sui figli. Voi genitori potete evitare di parlare dei vostri figli. Se siete mogli, sui vostri mariti, se siete mariti non parlate delle vostre mogli, lo so. Chiudete l'argomento, tacete, perché oltre che tacere non si può. Allora Gesù dice, ma vogliamo parlare di te? Tu la lezione di catechismo la conosci, la sai, vogliamo parlare di te? Guardate che l'esperienza che stiamo facendo è questa, metterci di fronte alla persona di Gesù che mi parla, c'è Lui e ci sono io, c'è Lui e ci sono io. Non ve ne andate in mezzo alle campagne, non venite a dire ma questo, quello, ma io non ci vado perché ho visto che c'è, ci sono sempre gli stessi e ci sono questi che mi sono ci sei tu e c'è Lui, quindi non puoi scappare da nessuna parte. Se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. La lascio in sospeso. Gli disse Nicodemo. Guardate con quanta... come cerca di scappare. Come può un uomo nascere... manca una parola qui. Di nuovo, quando è vecchio, può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Allora... Gesù dice, se uno non rinasce dall'alto, Elton, è un avverbio. Gesù dice, se uno non nasce, nasce, in greco è sempre la stessa parola, Elton. Se uno non nasce, di nuovo, se uno non nasce dall'alto, però diciamo la stessa cosa, ma non ci capiamo. Che cosa significa? Non vi preoccupate. Lui, Nicodemo, cerca di difendersi e dice, ma io che sono vecchio, posso rientrare nel grembo di mia madre e nascere di nuovo? Si può? Fra le altre cose, permettetemi questa parentesi, una delle diffidenze che abbiamo più forti è sul cambiamento di noi stessi. Arrivati a 50, 60 anni, ma uno può cambiare. Ma cambierà vostro marito, vostro cognato, vostra suocera, cambierà? Ma siete spietati, però. Se muore sì.
Ah, se vuole, io pensavo. Possiamo cambiare noi? Se, sì, adesso ho capito, afferrato. Se vuole sì. Noi possiamo cambiare. Però vi assicuro che dentro nel nostro cuore c'è una grande diffidenza. Cambierà il mondo, cambieranno le situazioni, c'è una grande diffidenza. E Nicodemo la presenta nella sua crudezza: se io sono diventato vecchio, posso rinascere, posso ritornare nel grembo di mia madre? Ma Gesù ha detto, no, non hai capito. Io ho usato la stessa parola che hai detto tu, ma con un'accezione diversa. Tu devi rinascere dall'alto. È una nuova nascita. La prima volta sei nato dalla carne. La carne genera carne e genera corruzione. Adesso devi nascere dallo spirito, dall'alto, quella provenienza superiore, perché chi nasce, quello che nasce dallo spirito è spirito e produce vita. Ma questo discorso. Avete capito un po' come si sviluppa il dialogo? Bellissimo, Gesù non si fa fesso da nessuno. Quelli andavano sempre a sfrogogliarlo, no? Vi ricordate? Vanno con la moneta, con l'impronta dell'imperatore. Dice, dobbiamo pagare sì o no le tasse? Così se dice no, lo arrestano subito. Perché invita all'evasione fiscale. Forse adesso non succederebbe niente. Bene, se dice di sì, è un collaborazionista di Roma. È un venduto al potere. Gesù dice, senti, dammi la moneta. La prende e dice, di chi è questa immagine? Quella famosa frase, dai. E a Dio? Poi la domanda mia è, e che cos'è che non è di Dio? Ah, è Gesù. Per cui poi non c'è parzialità. Non è che devi fare tot tot. Tanto al mondo, tanto a Dio, perché in realtà tutto ciò, che lo dico sempre, che sei, tutto ciò che hai, per cui tutto in qualche modo vivi orientato a Lui, anche il commercio delle realtà mondane, anche quello che devi vivere adesso. Andiamo a chiudere. In verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può, spirito con la lettera maiuscola, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e voi sapete, no? Che cosa produce, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Io faccio una... ho bisogno di un altro testo per spiegarvi questa rinascita, perché fra le altre cose ci avviciniamo a Natale e noi diciamo che deve nascere Gesù. Deve nascere Gesù nei nostri? Benissimo, lo diciamo noi e lo facciamo dire ai nostri bambini, deve nascere Gesù nel nostro cuore. In realtà Gesù sta attendendo la mia rinascita. Lui è nato nella mia carne perché io rinascessi nello spirito. C'è un ammirabile commercio, diceva San Francesco, uno scambio incredibile. Ti sei fatto bambino, dice una preghiera molto bella, perché io imparassi a diventare uomo perfetto. È accettato di essere avvolto in fasce, perché la mia anima fosse sciolta dai lacci del peccato. Sei venuto in una greppia perché io possa essere ammesso al tuo altare nel tempo e alla tua gloria nell'eternità. Vi piace Tu scendi dalle stelle? Vi piace Astro del Cielo? Tutti i canti di Sant'Alfonso, fermare ogni cielo, quando nascette Nin, lo conoscete? Bellissimi. Parlano sempre di questo scambio. Perché sei venuto? Perché dormire sulla paglia? Perché la dura paglia deve pungere il mio cuore e mi deve far piangere. Perché nella povertà?
perché io devo conoscere la mia povertà e devo attingere alla tua ricchezza. Allora, Galati, ho bisogno solo di questo testo e poi possiamo... Vi dico dunque, qui spiega la vita nuova secondo lo Spirito. Che significa rinascere? Allora, scusatemi, c'è una prima affermazione che fa Gesù a Nicodemo, dice non ti meravigliare se ti dico che devi rinascere, lo Spirito è potenza, espira dove vuole, c'è una potenza d'amore, c'è un'azione potente di Dio, c'è una grazia che abita dentro di te, che puoi ricevere, c'è uno Spirito potente, creatore, che ti crea e che ti ricrea. Tu sei rinato da acqua e Spirito, voi siete rinati da acqua e Spirito? Sì! Sì, ricordatevelo che sì, senza ombra di dubbio, però si è manifestata in noi la vita nuova, siamo stati purificati, ma forse non abbiamo custodito integra quella veste battesimale che i cristiani portavano per 8 giorni fino alla domenica in albis deposita, quando l'alba, la veste bianca, veniva tolta. Adesso ci sta il camicino dei bambini ricamato dalle nonne, bellissimo. Quella veste bianca, noi siamo stati lavati d'acqua, però poi mi pare che non l'abbiamo conservata proprio tanto bianca bianca. Siamo rinati dallo Spirito, abbiamo ricevuto lo Spirito di adozione, per mezzo del quale possiamo dire Abba, Padre, abbiamo ricevuto il dono, che è potenza di Dio, incredibile che sta dentro di noi. Però basta a far manifestare in noi la vita nuova? Basta o non basta? No. E vi spiega perché. E qua concludiamo. Mannaggia. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete, dopo che siete rinati, camminate, dopo che avete ricevuto lo Spirito, muovetevi nel senso della vita secondo lo Spirito. Camminate indica proprio l'agire morale, il cammino etico, il comportamento. Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare gli istinti, i desideri della carne, cioè quella vita naturale, quella vita secondo il mondo, quella istintività, quel vivere per se stessi, quell'egoismo di fondo che ci troviamo, quella malizia che ci sta nel cuore nostro, quella rabbia, quel risentimento. Dopo che hai ricevuto lo Spirito, non ti dimenticare che in te agisce questa potenza di Dio. Così non sarai portato a soddisfare i desideri della tua carne, e la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, con la lettera maiuscola, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Del resto, le opere della carne sono ben note. Adesso dice, volete fare la diagnosi della vostra situazione per vedere se camminate secondo lo Spirito o se in voi abita ancora la potenza della carne? Fornicazione, profanazione del matrimonio in tutti i suoi aspetti. Dall'intimità vostra di coppia coniugata ai desideri, allo sguardo, al desiderio della donna altrui, tutto quello che volete, alla chiusura alla vita, alla fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, vivere secondo degli idoli, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie. Io, ci sono. Ubriachezze, orge, cose del genere. Vi avviso, vi preavviso, dice San Paolo, circa queste cose, chi le pratica sappia che non erediterà il regno di Dio. Quella parola che ha detto Gesù a Nicodemo, se tu non rinasci dall'alto, se tu non accogli la vita nuova, se tu non vivi secondo lo Spirito che hai ricevuto, attenzione, Gesù non ci chiede l'impossibile, Gesù ci chiede di vivere secondo il dono che abbiamo ricevuto, ma se tu continui a vivere secondo la carne pensando che sei salvo perché dici Signore, Signore,
non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà di Dio, questi entrerà nel regno dei cieli. Circa queste cose vi preavviso, come ho già detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Alla faccia della tolleranza, della misericordia, senza condizione, del Tana liberi tutti, diceva un padre ad un ritiro che abbiamo fatto in questi giorni. Ah, dice Gesù, e Tana liberi tutti, veramente. Ah, la Pasqua, Natale, Tana liberi tutti, tutti la comunione, tutti... Ah, sì, ma non mi pare. Usava questa espressione. Cristo è risorto, lo sostituisci con Tana, liberi tutti. Avevo 82 anni, mi volevo alzare, ho detto non ti posso più a calci nel sedere perché... Bene. Invece, il frutto dello Spirito, cioè se voi camminate secondo lo Spirito, è amore, è gioia, è pace, è pazienza, è benevolenza, è bontà, è fedeltà, è mitezza, è dominio di sé, contro queste cose non c'è legge. Ora, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Per rinascere, prima devi... È certo, devi crocifiggere la carne per entrare nel regno, per essere partecipe, dopo che hai ricevuto lo Spirito, devi imparare a crocifiggere le opere della carne. Perché io te ne do la possibilità, lo Spirito soffia dove vuole, lo Spirito è potenza. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Stop. È troppo. Questa sera però io non ho fatto quello che altre volte ho fatto, cioè ricavare il frutto. Di quella, il promemoria, la sintesi, vediamo allora tutto quello che è detto, che cosa deve portarci a fare, come possiamo custodirlo, anche perché ho detto tanto. Mi volete dire voi qualcosa? Volete fare una sintesi di quello che è stato detto, cogliere un particolare, lanciarmi una provocazione, lanciarmi una scarpa appresso, non lo so, volete fare voi qualcosa? E ce lo spieghi? Ed è possibile cambiare se stessi? Ritorniamo alla domanda. Questa espressione con l'aiuto di Dio, che significa? Impariamo a diventare adesso, piano piano, più biblici. Che significa? Con la potenza dello... Con la grazia, con l'aiuto di Dio che va benissimo. Va benissimo, va benissimo. E per intenderci noi, non è l'aiuto di Dio, la spintarella. No, no, e lo so. È la grazia, cioè l'azione potente di Dio, impossibile agli uomini ma possibile a Dio, perché tutto è possibile a Dio, persino il cambiamento del mio cuore. Ci dovete credere che il vostro cuore è convertibile ancora e che c'è un cammino di luce che si può fare, c'è una trasformazione della vostra vita, della vostra famiglia, dei vostri figli, che deve accadere, non possiamo... Incontrare Gesù e rimanere uguali? No, anche perché non si rimane uguali, si peggiora, perché chi non avanza retrocede. Nella vita spirituale non c'è il bilancino, se non vai su, vai giù, non c'è il punto di equilibrio. O no? Sì, ebbene sì, fino a quando uno dice tutto è compiuto. È compiuta l'opera della scarnificazione, svestirsi dell'uomo vecchio per ricevere
un abito di luce per entrare in una dimora che non è costruita da mano d'uomo. Dura tutta la vita, sì. Però come lo intendete questa crocifissione? Come una cosa triste, come una cosa difficile? Com'è? Non è certo indolore, strategica. Scusate, i parti come sono? I parti naturali. Sono senza dolore. E questo è un parto. Il battesimo è un parto. Il grembo della Chiesa, nella immersione, una volta venivano immersi, sott'acqua che cosa ci sta, che cosa non ci sta? Poi si esce fuori, quando uno sta a mare esce fuori, il bambino viene sculacciato e inizia, quella è l'immagine della morte e della vita nuova. Ero seppellito, morto nel peccato, anzi attraverso il battesimo sono stato sepolto con Cristo, per 3 volte messo giù, come Gesù è stato 3 giorni sottoterra, poi vengo e emergo dal peccato e respiro la vita nuova secondo lo Spirito. Rua, Spirito, soffio, nefesh haya, è il soffio vitale, quello che sta qua, l'alito, la vita, il soffio di Dio. È la vita nuova che hai e tu puoi vivere di Lui. Allora, diceva Elvira, non è certo indolore, no, ma è una passione gloriosa. Nostra gloria è la croce di Cristo. Io mi vanto delle sofferenze che soffro per amore di Cristo. Io mi vanto. Io sono felice di essere per Cristo tormentato. Perché? Perché non voglio essere tormentato dalle mie passioni. Voglio combattere, ma voglio combattere una battaglia che ne vale la pena. Voglio farmi anche male, ma per una ragione buona. Ci sono dei giovani qui che fanno esperienza di dolori d'amore. Quante sofferenze inutili. Quanti languori. Io voglio soffrire, ma voglio soffrire per una ragione che ne vale la pena. Per una ragione che vale. È vero? Allora, questa crocifissione, questa rinascita, non è senza dolore, ma è al tempo stesso mossa dallo Spirito. È un'azione che riceve, è un'operazione chirurgica, senza anestesia, ma al tempo stesso, Lui è con me, è farmaco, è aiuto, è rimedio, è sostegno, è vicinanza, è prossimità. E allora... Sì, mi permetto di dire che il problema della testimonianza, lei dice, non solo devo rinascere, ma io devo portare testimonianza. Ma chi ve l'ha detto? Il problema della testimonianza non dovremmo averlo. Cioè, la testimonianza è un'azione riflessa. Tu devi essere specchio. Lasciati inondare di luce e la luce. Tu devi camminare verso il Signore, devi camminare secondo lo Spirito, poi testimone della vita nuova, tu non te ne accorgerai, perché tu sai che ogni giorno devi passare da morte a vita, che tu ogni giorno dacci oggi il nostro farmaco. Noi siamo malati radicali per i quali non c'è una ricetta unica. Ogni giorno dobbiamo andare a prendere il rimedio, la medicina, ogni giorno dobbiamo chiedere aiuto, ogni giorno dobbiamo fidarci della provvidenza, ogni giorno dobbiamo, però Gesù, mentre noi facciamo la nostra fatica, mostra agli altri semmai i segni gloriosi. Io mi ricordo, andavo da ragazzo ad Acerno, qua a proposito, e passavo per Monte Corvino, ma ci passavo solo. sono stato tanti anni, da 18-19 anni e oltre, fino a che non sono diventato prete. Poi sono stato con un gruppo di ragazzi handicappati, e il gruppo si chiamava CVS, Centro Volontari della Sofferenza. ci fu un anno che fra di noi, perché c'erano delle persone che erano portatori di handicap fisici, c'era qualcuno che aveva qualche problema, c'erano dei membri del gruppo che erano sani, ma psicologicamente erano un disastro, problemi, ma non che avevano problemi affettivi, incomprensioni, frustrazioni, gelosie, invidie, tutte le cose così. Allora, noi facevamo gruppo, stavamo ospiti nella scuola, nelle brandine, nelle rimedie, c'era una vita di comunità segnata quell'anno, mi ricordo, da una serie di liti e di incomprensioni impressionanti. Però noi riuscimmo a svolgere, come ogni anno, la nostra bella vacanza insieme, che significava alzarsi la mattina, per chi era nella possibilità alzare le persone handicappate, pala e pappagallo, per capirci, tutto così. Poi si mangiava, si cucinava insieme, si mangiava insieme, poi si usciva la fragolata dal bar Mario questo della padella d'oro, sì, andava, quella non poteva mancare la fragolata. Io mi ricordo l'affetto, la stima, l'entusiasmo delle persone di Acerno che ci ringraziavano, ci date una testimonianza incredibile, vedere voi che gioca, perché facevamo, io incosciente facevo le corse con la carrozzina, poi la gente veniva vicino e faceva coraggio, e io non mi alzavo più dalla carrozzina, e che ti vuoi alzare più? Scorne pazzo, no? E allora loro, insomma, facevano, il paese diceva mirabilie di noi, e un giorno ci siamo fermati e abbiamo detto: ma com'è possibile, ci stiamo scannando noi e noi, ecco, il Signore, la carità copre, e il Signore manifesta anche un bene che tu neanche percepisci di avere, di possedere, perché quella fatica nasceva da differenze, fatiche, situazioni, handicap affettivi, mentali, fisici, inesperienze. Io a 19 anni avevo a che fare con la persona di 60 anni, di 50 anni, portatore di handicap, lo dovevo alzare, pulire. Io, per dire, io, e a ognuno aveva il suo, e però ci accorgevamo che il Signore operava prodigi attraverso di noi, ma noi non avevamo nessuna coscienza di tutto questo. Questa è la testimonianza, eh? Quindi coraggio, perché può funzionare sempre. Qualche altra cosa? Un canto insieme. E ora i miei occhi ti vedono, ci mettiamo in piedi, l'ascoltiamo, se riusciamo la canticchiamo. Ora i miei occhi ti vedono, fa riferimento a Bartimeo e ai discepoli di Emmaus che lo videro mentre spezzava il pane, a Nicodemo che deve rinascere dall'alto, dall'acqua e dallo spirito, a noi che ci prepariamo a vivere la rinascita di Cristo, la nascita di Cristo nella carne, perché noi possiamo rinascere dall'acqua e dallo Spirito. Sento in me la tua presenza, il tuo grande amore che mi consola. Il male più non mi colpirà. Adesso che tu vivi in me, ora i miei occhi ti vedono e la mia bocca proclama che tu sei il Signore, il Salvatore. Ora i miei occhi ti vedono e la mia bocca innalza un canto di lode a te, che sei il mio Re, il mio Signore. diciamo grazie al Signore per questa parola che ci ha donato per avere la vita nuova nello Spirito.
Sento in me la tua presenza, la tua immensa grazia che mi dà forza, su tuoi sentieri io cammino. Adesso che tu vivi in me, ora i miei occhi ti vedono e la mia bocca proclama che tu sei il Signore, il Salvatore. Ora i miei occhi ti vedono e la mia bocca innalza un canto di lode a te che sei il mio Re, il mio Signore.
Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, e Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Se vi portate il foglio c'è la continuazione, così continuate a casa. Alla prossima.